Un ricordo di Donel del Camala, dai testimoni della non violenza, il 23 di settembre del 2004. Marcello Barros e altri.
Per ricordare Don Elder Camala, l'arcivescovo di Recife in Brasile, scomparso nel 1999. Inizia con questo incontro il ciclo di testimonianze sui maestri raccontati dai discepoli. E di Don Elder Camala parlano Marcello Barros, monaco benedettino in Brasile, Nicoletta Dentico ed Ettore Masina, tutti che l'hanno conosciuto di persona. Per lui introduce il giornalista Luigi Sandri.
No, noi facciamo questa serata qui perché vogliamo bene a Don Elder, ma c'è anche un piccolo motivo, diciamo così, comunitario, se vogliamo così etichettarlo, perché il 9 giugno del 1973 l'allora abate di San Paolo Giovanni Franzoni scrisse quella famosa lettera pastorale alla terra di Dio, che è qui, che cominciava e terminava citando un documento dei vescovi brasiliani del nord-est, e quindi con Don Elder Camara, sulle drammatiche contraddizioni dell'America Latina e su come si poteva uscire dai loro problemi, ma anche dai nostri. E la lettera di Giovanni terminava proprio citando sempre questo documento del 6 maggio del 73 del nord-est, che diceva questa frase del documento citata, che poi riassumo quel che diceva Don Elder adesso: la speranza cristiana non ci permette di rimanere inerti aspettando passivamente il momento della restaurazione di tutte le cose, citazione della lettera ai Romani capitolo 8, ma esige una presenza indomita ed attiva, capace di provocare nella corrente della storia i segni della resurrezione. Fratelli, la parola di Gesù nel suo discorso escatologico è di una forza incomparabile per noi in quest'ora oscura ma anche carica di promesse. Prendete coraggio, elevate il vostro sguardo, perché si avvicina l'ora della vostra liberazione. Così finiva questa lettera che è costata a Giovanni la Basilica di San Paolo fuori le mura come presidente di quella cosa. Ebbene, per questa ragione noi a Mamma Don Elder, non per questo naturalmente, ma l'abbiamo citato perché eravamo molto legati a lui e alla sua esperienza. Ebbene, per ricordare quella vita, quella esperienza, quella storia, cominciamo dando la parola allora al nostro caro Ettore, che di questo personaggio, e dell'America Latina in particolare, si è occupato per tanti anni e con tanta grandezza di cuore.
Ma grazie. Quando devo parlare del Concilio, mi viene sempre in mente un'esperienza che facevo da bambino. Allora ero un balilla alle grandi manifestazioni del regime, alla cittadina in cui vivevo, a Varese. Veniva portato su una carrozzina a rotelle un vecchio garibaldino, un vecchissimo garibaldino, un po' rintronato, come esempio, come testimone del passato. Allora io mi sento un po' quel garibaldino quando vado a parlare del Concilio. Questa volta un po' meno, perché vedo intorno a me tanti miei coetanei, oppure un po' più giovani di me, o molto più giovani di me, come Nicoletta, ma che hanno vissuto le mie stesse esperienze. Parlare di Don Elder è praticamente impossibile in poco spazio. Per fortuna abbiamo qui poi Marcello che ci dirà cose fondamentali. Ma quello che voglio dire io è come sono arrivato a conoscerlo, perché probabilmente per alcuni che sono qui è un'esperienza comune. Sono arrivati tutti questi vescovi dall'America Latina in Concilio. Ed era un fatto nuovissimo, perché nel Concilio precedente vescovi dell'America Latina non ce n'erano, o meglio ce n'era qualcuno, ma che era di nazionalità proveniente di nazionalità europea. Invece questa volta arrivavano i vescovi dell'America Latina, erano tanti, erano alcune centinaia, e venivano per parlare anche a nome dei loro popoli. E quindi introducevano nel Concilio non soltanto della teologia scritta, la teologia dei grandi teologi, o dei manualisti, perché molti erano stati educati a Roma nei seminari romani e nei pontifici istituti romani e quindi erano del tutto omogenei alla curia, ma introducevano anche la teologia dei poveri. Io credo che in quel periodo è nata, se non direttamente o indirettamente, la teologia della liberazione. Bene, tra questi vescovi ce n'era uno piccolino, brutto, bruttissimo, credo di aver visto poche persone brutte come Don Helder, che aveva questo nome curioso. Ora, sui nomi brasiliani un giorno o l'altro scriverò un trattato, perché ce ne sono a centinaia, uno più bello dell'altro, che rivelano la creatività dei poveri. I poveri non hanno un avvenire da dare ai loro figli, ma gli danno almeno un nome straordinario. Questo vescovo si chiamava Don Helder. Che cosa diavolo voleva dire Helder? Andammo a domandarglielo. Era un uomo molto gentile e molto affettuoso con noi giornalisti. E subito ci raccontò che il padre aveva trovato una volta su un dizionario olandese, perché lui veniva da... Don Helder era nato a Fortaleza, che era una città che era stata portata... era stata soggetta al dominio degli olandesi. Aveva trovato che Helder era il nome di un paesino di pescatori, ma Helder era anche il nome di una sfumatura di blu cielo. E quando gli olandesi vogliono dire, però io non ho mai verificato, dico quello che mi ha detto lui, vogliono dire che un cielo è bello, dicono è un cielo Helder. Ora, per chi ha conosciuto Don Helder, viene spontaneo di pensare che mentre alcuni ecclesiastici sembra che si portino sulla testa una nuvoletta nera di frustrazioni, di collera, di profezie, di sventure, eccetera, sopra la testa di Don Helder c'era sempre uno spicchio di cielo, e di cielo sereno nel quale attirava ciascuno di noi. E questo Don Helder, sapemmo molto presto, aveva fondato una squadra di samaritani. Cioè, siccome era l'uomo affettuoso che era gentile e generoso, si era posto un problema che a molti di noi fece ridere. E il problema era che se la Curia Vaticana, come ahimè purtroppo per troppo poco tempo, si sentiva in minoranza, questi poveri cardinaloni soffrivano enormemente. Allora decise con alcuni amici di fare appunto un gruppo di persone che andassero a consolare queste persone, questi cardinali e questi vescovi di Curia, e ciascuno di loro si caricasse dell'amarezza di questo lo suo collega. Lui scelse il più difficile, scelse il cardinale Ottaviani. Poi c'era, mi ricordo benissimo, Roger Schutz, che aveva scelto il cardinale Parente, e via via ce n'erano tanti altri, ma non sono più riuscito a rintracciare i miei appunti dell'epoca. Comunque, voglio dire che era certamente un esempio della sua grandezza d'animo. Voglio ricordare come Clotilde e io lo conoscemmo di persona. La nostra casa di via Gregorio VII, che è nota ad alcuni di voi, era diventata a quell'epoca, per tutta una serie di causali indirette, più semplicemente perché io avevo conosciuto dei compagnon di padre Paul Gaultier, che erano brasiliani e poi erano venuti a Roma e quindi ci avevano introdotto al Pio Collegio Brasileiro, che era praticamente dove i seminaristi brasiliani portavano a termine i loro studi. Era diventata la nostra casa, era diventata un centro di brasilianità. E un giorno questi ragazzi che ci frequentavano ci dissero: dovete venire stasera assolutamente da noi, perché viene Don Helder Câmara, questo grande vescovo che allora era ancora ausiliare di Rio de Janeiro, oppure era appena diventato vescovo di Olinda e Recife, e dovete venire a sentire perché è un uomo straordinario. Sicché andammo, né Clotilde né io capivamo allora il brasiliano che adesso facciamo finta di comprendere. Però si può dire che non avevamo bisogno di capire quello che lui diceva, perché Don Helder, di cui sapevamo un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, ma che dico adesso, che prima dell'inizio del concilio aveva scritto una lettera molto bella a Papa Giovanni XXIII per chiedergli di cedere il Vaticano all'UNESCO e di andare ad abitare in una borgata romana. Don Helder aveva un modo di parlare che era straordinario. Aveva delle mani mobilissime che somigliavano a degli uccelli che si levavano in volo. Aveva una voce che marcava, come avete appena sentito, io non l'ho sentito perché sono sordo, ma come voi avete appena sentito, marcava alcune sillabe con forza. E aveva dei momenti in cui questa voce, che di solito era squillante, si abbassava di tono e sembrava proclamare un Vangelo eroico. Diventò, era posseduto da una forza interiore che lo faceva entrare in colloquio, in dialogo subito con tutti. E io credo che era fu il poliglotta più vario che abbia mai conosciuto. Credo che tra il suo pubblico e il pubblico che lo ascoltava, noi potevamo dire, come negli Atti degli Apostoli dopo la Pentecoste, siamo italiani e francesi, siamo spagnoli e portoghesi, siamo inglesi e americani, eppure ciascuno di noi lo capisce nella sua lingua. Sentiamo nella nostra lingua annunziare le verità del Regno di Dio. Ed ebbe per questo Don Elder ebbe un pubblico che era assolutamente smisurato. Quella sera, ecco, forse adesso ricordo meglio, quella sera lui era già appena diventato vescovo di Recife e di Olinda. Quindi aveva lasciato Rio de Janeiro, dove era stato famoso per la sua capacità di talk show, diventato una stella della radio con la sua predicazione, e aveva organizzato immensi meeting paraliturgici negli stadi addirittura di calcio di Rio, ed era approdato a questa antica diocesi bellissima di Olinda, a cui era accorpata anche quella più recente di Recife, che era una diocesi difficilissima per due ragioni fondamentali. La prima era che era una regione nordestina, quindi di enorme povertà, ma questa era forse la cosa che meno stupiva Don Elder, perché Don Elder era nato anche lui nel nord-est, era del Ceará, uno stato di secca, di siccità permanente, quindi era abituato alla realtà nordestina, ma era una diocesi difficilissima, anche perché era estremamente vivace dal punto di vista della lotta alla dittatura brasiliana che si era appena installata attraverso il tradimento dei generali. E Don Elder si mise immediatamente dalla parte del popolo, senza avere paura di quello che succedeva. Sembra di parlare di secoli lontani, ma per molti di noi sono ancora vicinissimi, perché in quell'epoca la Chiesa brasiliana di allora, in alcune sue parti, non in tutte le sue parti, ma in alcune, sembrò la Chiesa degli Atti degli Apostoli e dell'Apocalisse. Don Elder divenne arcivescovo mentre le manifestazioni di massa, alle quali lui era così abituato a Rio de Janeiro, diventavano vietate dalla dittatura e parlare ad alta voce diventava molto pericoloso. Lui continuò a denunziare le oppressioni a cui erano sottoposti i poveri e le cause della miseria, e per questo dichiarò subito guerra, fu costretto a dichiarare guerra ai militari. Divenne famoso una frase che conoscono benissimo anche i giovani che sono qui: quando io mi occupo dei poveri e li aiuto in qualche modo mi dicono che sono un santo, quando indico le cause della loro povertà e le oppressioni che subiscono mi dicono che sono un comunista. Don Elder si ribellava alla tradizione ecclesiastica latinoamericana che vedeva nella Chiesa e nel potere dei militari le colonne portanti dello Stato. E quando gli furono spenti i microfoni andò a cercarsi all'estero degli spazi di libertà, in Italia ma un po' in tutti i paesi cosiddetti democratici. Nell'inverno del 1969, in un grande meeting nel velodromo d'inverno di Parigi, si alzò per dichiarare: nel mio paese si tortura, si usa la tortura come tecnica di governo. Era una sfida che lui lanciava al regime brasiliano, col quale tutti i paesi sviluppati mantenevano ottimi rapporti, e l'Italia anche. I generali decretarono allora la sua morte civile. Il nome di Don Elder non comparve mai più in nessun mezzo di comunicazione. Ma l'apparato repressivo paramilitare fece di peggio. Un'ondata di violenza bestiale investì questo piccolo arcivescovo, un suo sacerdote, Don Enrique Pereira Neto, fu fatto letteralmente a pezzi, i suoi collaboratori laici vennero sequestrati, torturati, non tornarono più a casa loro, oppure tornarono, per così dire, riciclati dalla paura. fu arrestato il suo vicario generale per Olinda, che si chiama perché è ancora vivo, grazie al cielo, Don Marcello Carvaleira, che adesso è vescovo di Guarabira, e fu carcerato nel più orrendo dei luoghi di tortura, la prigione Tiradentes di San Paolo, dove risuonavano in continuazione le urla dei seviziati. Io voglio ricordare con particolare calore questa vicenda, perché noi siamo diventati, in confronto a quello di cui stiamo parlando, delle persone fiacche, attente a non esporci troppo, e i nostri vescovi sono diventati totalmente silenziosi. Marcello Carvaleira non fu torturato, perché tre cardinali andarono a dargli solidarietà subito nel carcere, ma Don Helder aveva saputo creare intorno a sé un coraggio, una capacità di martirio se era necessaria. E mi ricordo che nel 1970 Don Helder mandò Don Marcello a Roma per sottrarlo, che era appena stato scarcerato, per sottrarlo alle vendette di altri militari. E venne in casa nostra e celebrò con noi la Pasqua. Ed era stato raggiunto da sua madre, una signora piccolina, che era stata maestra elementare, una donna straordinaria. Quando io chiesi a questa signora, lei ha patito molto per suo figlio, lei mi rispose: caro signore, ci sono dei momenti in cui il posto dei cristiani è in carcere. Questa era la gente che Don Helder sapeva educare. Lui continuò per 21 anni la sua strada. Dal Vaticano gli giungevano, naturalmente, come tutti sappiamo, inviti alla prudenza, ma lui, che pure era rispettosissimo dell'autorità papale, considerava molto più importante la fedeltà ai poveri, nei quali riconosceva il Cristo. Ne parlava nelle sue poesie di grande intensità. Mi dispiace che stasera speravo di poterle trovare qui in vendita, perché c'è un libro addirittura di cui ho fatto la prefazione, ma che non sono più riuscito a ritrovare. E in una delle sue poesie faceva parlare così Gesù: io sono il Cristo, sono nordestino, sono abitante del Sertão, la steppa nordestina, sono operaio, militante. Cercò sempre di vivere in mezzo ai poveri. Usava per andare a mangiare in una osteria di Recife frequentata dai tassisti. I tassisti sono in Brasile i più poveri dei poveri. E diceva: così ho sempre in mano le notizie della città. E scrisse una poesia dal titolo Differenza fondamentale, che è un trattato di pastorale per vescovi. Dice questa poesia: non basta che i poveri ti conoscano e ti chiamino per nome, è importante che tu li conosca e ne sappia la storia e ne sappia il nome. E a proposito di certi richiami e paure, scrisse ancora un'altra poesia: la maggiore e più grave delle imprudenze è la propria prudenza, che si fida di sé, si trasforma in calcolo e prescinde dalle follie di Dio. In concilio difese sempre come priorità assoluta la liberazione dei poveri, l'evangelizzazione degli emarginati come compito primario della Chiesa, e cercò di fare in modo di opporsi in tutti i modi, dovunque, a che la Chiesa fosse assimilata delle strutture mondiali. Per cui il concilio si legò molto a quel gruppo conciliare detto della Chiesa dei Poveri, che erano 300 vescovi radunati intorno a padre Paul Gaultier, e che ebbero una grande importanza nell'elaborazione della Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Per Don Helder non c'erano dubbi. Deus non quer issu, non. No, Dio non vuole questo, no. Non vuole un mondo dilaniato dal contrasto fra l'eccesso di denaro e la fame fino alla morte, fra i piaceri senza amore e i dolori che si ribellano, fra i palazzi ben edificati e le baracche che cadono in rovina, fra quelli che comandano e quelli che piegano la schiena. Finché le forze fisiche lo ressero, Don Helder viaggiò in tutte le parti del mondo per mobilitare quello che lui chiamava le minoranze abramitiche, cioè quelle capaci di sperare contro ogni speranza, cito le sue parole, e di nuotare controcorrente. Con loro voleva costruire una pace che fosse festa dei poveri e non la quiete velenosa dei pantani. Per compiere la missione sacra di portare la pace, disse: volo in qualunque modo, in qualunque direzione, con il vento, con tutta la forza o senza forza alcuna, sino a cadere, sino a morire. Pochi anni prima che Don Helder morisse, Clotilde e io andammo a trovarlo portando con noi un gruppo di italiani che facevano un viaggio di studio in Brasile. Andammo a salutarlo nel convento in cui viveva e che si chiamava con un nome che era simbolico, As Fronteras, le frontiere. Don Helder sembrava essere diventato più piccolo. Mi ricordo che pensai a un uistiti. Uistiti sono delle scimmiette brasiliane minuscole che spesso i giovinastri portano in un taschino della giacca e che cercano di vendere ai turisti, che tremano fra di loro, hanno immensi occhi e un musino drammatico. Prima assistemmo alla messa, questa messa celebrata con grande trasporto, poi scese a darci la comunione e ricordo che teneva la pisside vicino al cuore come se fosse il suo bambino. Poi andammo nel patio che c'era e lì ci fece una grande festa, si ricordò di alcuni incontri e disse che i nostri nomi erano tenuti in una listigna, una piccola lista, perché disse io perdo la memoria e allora posso estrarre questa lista al momento dell'offertorio e pregare per le persone che ho conosciuto. E ci chiese un regalo. Ci disse che c'era una canzone italiana che gli piaceva tanto. Potevamo fare il favore di cantargliela. Era quel mazzolino di fiori. E lo cantammo con groppo in gola e lui cantò con noi. E intanto nel palazzo arcivescovile di Recife il suo successore, un certo Don José Cardoso Sobrigno, in 9 anni di governo aveva ormai distrutto metodicamente tutto quello che Don Helder aveva creato in difesa dei diritti umani, della sperimentazione liturgica, della preparazione dei sacerdoti alla pastorale popolare, delle comunità di base, eccetera. La diocesi era ormai un cimitero di idee e di sensibilità. Il giorno prima della nostra visita aveva fatto telefonare a Don Helder per proibirgli di concedere interviste. Credo però che tradirei lo spirito di Don Helder se finissi con una nota di amarezza. Userò dunque un'altra sua poesia dal titolo Grazie Signore. Dice: quando sentirai il tonfo di un frutto maturo che cade al suolo, loda Dio in nome delle vite piene, dei frutti ormai da raccogliere, dei destini giunti a compimento. Così riposa Don Helder.
Grazie della tua passione e questi ricordi ci hanno portato una persona viva, quasi l'avessimo conosciuto qui in comunità o comunque a Roma. Grazie davvero, anche per quello che hai fatto per tante altre cose. Adesso sentiamo la nostra Nicoletta, che pure lei ha dei ricordi anche personali.
Grazie, scusatemi per il ritardo. Io devo dire che quando Gianni mi ha chiamato ed ero in mezzo alla strada per invitarmi a questo incontro, ero così felice di gioia e l'ho urlato così tanto mentre parlavo al telefono con lui che 3 persone mi hanno detto: piano, piano, mica bisogna sapere tutti quello che succede a lei. Quindi sono veramente felice di essere qua stasera a parlare di... Ma per me sicuramente una guida, per me una di quelle grandi fortune che forse tutti gli adolescenti dovrebbero trovarsi lungo il cammino, lungo la strada, conoscere una persona come Don Helder Camara. Non sarò mai sufficientemente riconoscente a questa grande madre che è stata e che è ancora Manitese per aver... permesso a una generazione come la mia, ma tanti giovani della mia età, io poi non sono così giovane, ho superato la quarantina, ma insomma la mia generazione, di vivere il messaggio di Cristo e l'impegno e di saper fondere la fede con appunto un senso civile dell'essere cittadino del mondo, soprattutto grazie a testimoni come appunto Don Helder Camara, l'Abbé Pierre, cioè queste figure eroiche, effettivamente eroiche, quasi titaniche, fra l'altro titaniche nella loro piccolezza fisica, titaniche perché hanno promanato e ancora oggi sono figure a cui noi attingiamo e sono parte della nostra storia alla quale noi facciamo ricorso, credo, soprattutto in momenti come questo, soprattutto appunto perché oggi tutte queste figure ci mancano, sentiamo che le dobbiamo andare ad attingere ai loro libri, alle loro poesie, ma non le sentiamo, non ci sembra che oggi come oggi ce ne siano di così potenti, di così forti. Io ho conosciuto Don Helder Camara nel 1984 a uno dei tipici incontri annuali che appunto Manitese faceva per tutti quelli che avevano fatto i campi di lavoro, per tutti coloro che avevano fatto appunto, erano impegnati nei gruppi. Io allora ero responsabile di un gruppo in Toscana e lo conoscemmo a Torino, c'erano sia lui che Don Helder Camara, sia lui che l'Abbé Pierre, in una serata semplicemente straordinaria, era un sabato, una domenica, insomma, ricordo questa chiesa assolutamente stracolma di gente, e questi due piccoli uomini che parlavano grandissime parole, parlavano grandissime, lasciavano grandissimi messaggi. La cosa straordinaria era il fatto appunto di poter essere con loro un sabato e una domenica interi, di poter mangiare con loro, di poter stare con loro. E io ricordo che appunto a un certo punto scriveva a ognuno di noi un messaggio e scriveva Don Helder che aveva questi grandissimi occhi, questi occhi che così grandi e così generosi, che proprio distribuivano umanità, distribuivano questa grande vicinanza ad ognuno di noi, questa grande capacità di essere davvero in mezzo a noi. Scrisse una frase bellissima, pregherò per te tutti i giorni della mia vita. E io gli dissi, no, ma cioè, non è serio, come fa a pregare per me, ci conosciamo, praticamente non ci conosciamo. E lui disse una cosa molto bella, e cioè che lui sentiva che questa gioventù, che questi giovani che si trovavano dall'altra parte, nel mondo ricco, erano appunto questa la sua speranza, viveva noi come la speranza, viveva noi come la proiezione per un non ancora, un'utopia che doveva realizzarsi. Ora, queste cose ovviamente non erano rivolte a me, non erano neanche rivolte soltanto a noi di Manitese, erano la sua speranza del non ancora, erano la sua utopia del non ancora, di questa creazione che doveva rendere ognuno di noi indomiti. E quello che disse era che viveva in noi giovani questo appunto senso dell'essere indomiti, questa inquietudine che è tipica di quell'età. Ora, è evidente che un messaggio di questo genere e un'esperienza di questo genere sono un momento che, come dire, un punto di non ritorno. Ripeto, è una di quelle esperienze che ti carena e ti carica così tanto che poi diventano un'esperienza che ti segna, dalla quale poi insomma è difficile prescindere per il futuro. E effettivamente sono stati quelli gli anni e le esperienze e i contatti e le testimonianze e le vicinanze, ripeto, con lui e con altri, che hanno profondamente segnato il mio percorso e la mia vita in maniera assolutamente fondamentale. Rileggevo prima di venire qua, perché in realtà così il libro che mi non è un libro suo, ma era l'intervista della Fallaci a Don Helder Camara in intervista con la storia. Ed è incredibile rileggere quel libro oggi, perché uno scopre la straordinaria profezia di Don Helder Camara, soprattutto ovviamente quando parlava della violenza di ritorno, no? Della violenza di seconda generazione. E ovviamente rileggere questa violenza di ritorno alla luce di quello che ci sta circondando e alla luce, per esempio, di questa notizia ancora incerta della morte o meno delle due Simone, io sono rimasta, non so se ci sono sviluppi, sono rimasta alle 5:30, ero in Parlamento e non si sapeva ancora. È evidente che è forte come messaggio. Oggi paghiamo uno scotto di rimozioni e di un abbandono, di un'indifferenza, di una proprio astensione dall'azione rispetto a giustizie vecchie e nuove che Don Helder già denunciava con una forza straordinaria decenni fa. E badate bene che i decenni in cui parlava Don Helder erano in un certo senso i decenni positivi, erano i decenni dovevano essere quelli che segnavano l'uscita, quelli appunto dalla povertà, quelli dello sviluppo, no? Quindi eravamo ancora in una fase, come dire, in una spinta propulsiva. Oggi sappiamo che stiamo celebrando in molte situazioni, anzi direi ormai a livello planetario, in un certo senso il necrologio dei decenni dello sviluppo. E sappiamo che oggi questa spinta propulsiva è pesantemente a rischio, e anzi direi che è largamente ormai un'illusione. Eppure oggi come oggi io credo che proprio un messaggio di una speranza che è a rischio, di una speranza che appunto la sfida individuale e di comunità come cristiani per adempiere a questo compito della creazione ci interpella in maniera vibrante, in maniera durissima e proprio come speranza. Oggi come oggi credo che sperare sia duro, sia quasi un esercizio impossibile talvolta, almeno a me risulta tale, mi sembra, e lo dico anche pensando a quelli che sono i giovani di oggi. Oggi essere giovani, lungi dal non avere appunto Don Helder Camera con i quali confrontarsi, ci sono situazioni, pagine di giornali, notizie che francamente gelano, paralizzano. Sento tuttavia che questo suo richiamo e questa sua analisi così attuale oggi ci deve ancora illuminare, ci illumina e ci deve accompagnare, cioè dobbiamo ritornare forse a quelle analisi degli anni 70 e 80, perché in una dimensione che era già allora globale era scritto in un certo senso tutto quello che sta avvenendo oggi. Insomma, vi invito a rileggere quelle pagine perché veramente uno ci vede quello che legge tutti i giorni sui giornali. Quindi mi sembra che questo appuntamento di stasera sia una sorta di segno, per me almeno, un segno importante perché, ripeto, l'ho conosciuto nell'84, sono passati 20 anni, sembra tantissimo tempo, in realtà è un tempo ragionevolmente breve, insomma, nella nostra storia, e queste intuizioni straordinarie sono, penso, per noi non solo necessità di memoria, ma sono anche stimolo a recuperare questi prepotenti brandelli di verità e di rivelazione proprio nel momento in cui la notte ci piomba addosso e ci sembra che la quotidianità o anche le voci, i rumori che sentiamo oggi non ci propongano particolari vie di uscita. Insomma, il profeta Don Helder, con piccolo uomo dai grandi messaggi, ancora oggi, che appunto non sono più necessariamente giovane, ma segnano e credo possano segnare in maniera fortissima il nostro cammino e ci possano illuminare la via anche in un momento di così grave disperazione per l'umanità. Dobbiamo credere a questa storia appunto di essere indomiti per ripristinare la resurrezione, e ancora oggi, anzi ancora più oggi, più che mai, credere in questa avventura dell'amore che è avventura di Dio, perché oggi più che mai credo che sia l'unico spiraglio che ci resta, l'unica maniera che ci resta per costruire un futuro del mondo. Grazie.
Abbiamo visto Don Elder, diciamo, dalla parte di qua dell'oceano, anche se il nostro etere è andato di là, però noi siamo da questa parte del mondo, insomma, quindi la nostra lettura è molto interessante, perché appunto, come diceva adesso Nicoletta, ci ha scosso nel profondo un testimone come Don Elder. Ma adesso il nostro Don Marcello qui ci parla, come dire, dall'interno, non solo del Brasile, che lui è brasiliano, ma dall'interno di un cammino di fede, di chiesa, di speranza, che è nel solco di Don Elder, e quindi ci va proprio a penetrare in questo fiore che è sgorgato laggiù e che ha portato i fiori e i frutti fino a qui.
Buonasera. Per me è difficile parlare così, perché è molto commovente. Io sono nato in Recife, quer dizer, nel grande Recife, Camaragibe, e di una famiglia di operari. Sono entrato nel monastero beneditino con 18 anni, 1962, dunque voi fate le conte. E per una passione per la comunità, io sentivo che era attraverso di una comunità vera, di vita, che io potevo vivere una intimità con Dio. Era quello che volevo. Il monastero, un monastero di 400 anni, è stato fondato in 1582, e prima del concilio, no? Dunque, i monaci avevano una costituzione tedesca. Io ero, fino ad oggi sono, molto agitato. Per in quel momento lì con 18 anni, e dunque dovevo mettere sempre le mani sotto l'escapulario, quando trova un alto fratello fare la cosa così, se è un abate, fino al ginocchio, etc. E io ero, a ogni momento dovevo prendere sopa di ginocchio, per quello, no? E io sono entrato un po' della juventù studentile, della JEC, e era l'unico, gli altri erano Dio, e Dio, no? E dunque era un poco diverso, mi sentiva un po' isolato in questo aspecto, anche se avevo una grande amicizia con il abate, che era un uomo conservatore, famiglia di militari, ma molto umano, molto, molto respeitoso, molto Dom Basílio Penido. Lhe devo muito nella mia vida. Lui ha saputo rispettare esattamente questa diversità, no? Anche se lui non capiva. Em 1964, il corpo militare, molti degli amici che avevamo nella gioventù sono stati dispariti. Non sapevamo come, perché, si dicevano delle cose. Nella città si diceva Gregório Bezerra, che era un capo comunista di Recife, è stato condotto così, con le mani imprigionate nelle vie, con un militare che ha messo nella macchina, e lui, capisce ciò che dico, no? Con il corpo nella terra, così, un uomo di più di 60 anni. E stavamo senza capire, però era un po' così. E Dom Carlos Coelho, arquivescovo di Recife, è morto di un incidente di operazione. È stato per fare una operazione semplice, e nell'anestesia ha avuto un tuft e è morto. Ebbene, in quel momento in Recife, le liga con Tandini, con il deputato Julião, tutti i contadini dell'ingegno volendo cambiare la vita, è un forte movimento studentile, Recife è un po' la capitale, no, del Nordeste. E in pochi giorni hanno detto, misteriosamente, è stato nominato il nuovo arcivescovo, Don Helder Câmara. Noi abbiamo ascoltato parlare di lui, in Rio de Janeiro, così lontano, no? No? Il giorno dell'insediamento, 21 aprile, voi tutti state invitati e lui ha deciso di non fare nella cattedrale. Perché? No, no, lui ha detto che non voleva, no. Lui vuole fare l'entrare nella città, nella piazza del giornale, del Diario di Pernambuco. E lì, nella piazza centrale, è che lui va essere investito dell'archivescovo. Ma non ho capito perché. Ma tutti i monaci sono andati lì. E lì ho visto questo uomo, come già è stato descritto qui, piccolo, semplice, parlando così con le mani, con le... No? E un po' ridendo per ognuno. E era come se fosse una massa, una moltitudine, no? di persone che, nella quale ognuno era guardato, era veduto, no? Era lui si vedeva ognuno. E lui ha detto, Cristo per noi è José, Severino, Maria, Joana, è ognuno. Io non sono un vescovo per la Chiesa, sono per tutti. E sono servitore di tutti voi e tutti gli esseri umani. E quello per me era molto strano. Io non capivo, proprio non riuscivo a capire questo, no? Che voleva dire. E pouco a pouco io ho cominciato a capire, no? Che, credo che questa è la principale eredità che lui mi ha dato. La Chiesa non può esistere per sé stessa. Lei esiste per gli altri, per il popolo, per il mondo. Dunque, c'è un cammino che è per fora, non per dentro, non per intra, no? Per extra. E lui ha cominciato a vivere questo, viveva. Per esempio, ha lasciato il palazzo, è andato alla Chiesa delle Frontiere, come dice Ettore. Il palazzo, lui ha detto, tutti gli organismi sociali, della Chiesa o non de Chiesa, potevano occupare. Dunque tu trovavi lì organismi civili che volevano una sala. Una sala, lui andava lì ogni giorno per la mattina per ascoltare le persone che erano abituate ad andare lì. E ogni mercoledì alla sera voleva trovare gli giovani che andavano lì con chitarre. E lui sedeva nel piso, nella terra, e restava due ore così cantando musica di Chico Buarque de Holanda, di Vinícius de Moraes, le musiche brasiliane. E era quello, non predicava, non aveva una conferenza, non prendeva tema, non ascoltava i giovani, parlava soltanto questo, non aveva altra coisa. Qualche di noi disse, ma perché non parla, ma perché non dice, non predica, no? E, bene, era stato così, una volta o altra era andato, ma l'abate mi ha interditato, mi ha proibito, sono monaco, sei monaco, non può andare così alla sera. Ebbene, ho fatto il noviziato. E un giorno, 1967, era finito il noviziato, e ho fatto la mia professione di monaco nel giorno della chiusura del Concilio Vaticano II, 8 di dicembre 1965. E in 67, un giorno, maggio, non mi ricordo adesso il giorno, mi hanno detto il telefono, c'è il arcivescovo ti chiama. Io ho detto a me. E ho avuto paura, próprio, é um certo que vuole, não? Ele me domandato, può venire qui? E eu disse sim, ho domandato alla base, sono andato lì. E lui ha detto bene, io non ti conoscevo, come sta, eu visto, ma adesso eu te vedo. Sei tu che visita le chiese evangeliche quando i beneditini vanno alla piaggia e c'è una piccola chiesa lì, mi hanno detto che ogni giovedì tu passi qualche ora con gli evangelici lì e fa. Io dico, è vero. Ma proprio io pensavo che lui diceva, che aveva ricevuto delle denunce, diciamo, no? E ha detto, Yankee, per esempio, è vero che e lui ha domandato anche altra cosa, detto e ti piace il cinema. Eu digo assim, que filme te piace? Eu comecei a dire, não, aquele momento ali, não me acordo adesso, ele disse, não sei a pessoa que eu bisogno. E eu, porque, veramente, eu era um monaco beneditino absolutamente alienado. Eu pensava que, não, aveva una sensibilità, come voi potete pensare, ma non aveva una formazione. E lui ha detto, io ho bisogno di te per mi aiutare nei contatti con le chiese evangeliche e le altre religioni. Tu già sei andato alguna volta al Xangô, Xangô, in Recife si chiama Candomblé de Xangô. Io ho detto sì, qualche volta, ma no? E lui ha detto, bene, può andare con me? Andiamo quando há um culto que possa andare com te. Capisce? E dunque, de 67 a 76, sono stato. É um nome muito oficial, não? Eu não era capaz de fare quello. Mas o nome era secretário do arquivescovo per ecumenismo, pela linha 5 de pastorale. Era um nome troppo solene per. Questo che io potevo fare, diciamo. Studiavo teologia, andavo al seminario, era tutto l'anno della mia formazione, ma era, nel 69, lui mi ha ordinato prete. Io sono stato ordinato prete da lui. E fino al 76 abbiamo lavorato insieme. Ciò che posso dire è quello, una chiesa che è sempre per gli altri. Una fede che è prima di tutto umanità. Prima di tutto umanità, essere umano con gli altri. No? E una libertà immensa. Se io già ero libero, con Don Helder ho imparato, no? Che se tu non sei libero, non sei credente. Dunque, un uomo libero, un uomo maturo, no? Io mi sono ordinato prete nel giorno 24 di ottobre di 1969. Un mese dopo, io ti racconto questa storia per vedere quello, no? Io sono andato a un monastero di monache per predicare il ritiro annuale delle monache. E lì ho trovato una giovane, 18 anni, 19, non so adesso, discendente di giapponese, in Recife è una cosa un po' rara, non è molto frequente, che aveva perduto il suo papà, era lì un po' aiutata per le sore. Ebbene, siamo lì due lì, fuori della chiusura, prendendo colazione insieme, mangiando insieme al mezzogiorno, nuovamente alla sera. Alla sera lei mi ha domandato, vuole vedere la città di una montagna che è lì? Ah, voglio. Ebbene, due giorni dopo, meno di 48 ore dopo, io ero profondamente appassionato. E pare che lei anche. E io faceva un mese e mezzo che io mi avevo ordinato prete. Capisce? Io dal giorno seguinte per la mattina sono andato per celebrare la messa, per cominciare il giorno. E la sora che... Io, prima cosa, buongiorno, dove è Vera? No, era la prima cosa del giorno. E la sora disse, non è qui, è uscita. Io sono stato uscita. Bene. Dopo prendere la colazione, sono stato chiamato nel parlatorio e la, una sora, amica mia, molto amica mia, mi ha detto, guarda, lei è andata all'archivescovo, mandata da noi, perché lei ha detto che voi siete passionati, no? E noi siamo trovati spaventati, come tu sendo prete, um prete giovane, profita la debolezza di una povera giovane che è finita di perdere il suo padre, capisce? Una cosa, una tragedia proprio, no? E dunque tu non puoi celebrare e devi andare dopo la conferenza che va a fare all'archivescovo. Bene, immaginate, figuratevi la mia situazione. Dunque proprio ero lì e sono andato lì, ho telefonato al mio abate. E lui ha detto, non ha bisogno di andare lì. Resti tranquillo, io parlo con l'archivescovo. No? Soltanto vieni qui, bene. Ma io ho voluto andare lì per parlare, perché io aiutava Don Helder dal punto di vista di ecumenismo. E lui è stato, mi ha detto, molte volte nella tua vita questo va ti accadere. È una... E sei con lei, tu sei stato umano, sei stato buono. Non racconterò dettagli, ma è stato un padre di amicizia, di misericordia. Capisci? Bene, io potevo raccontare molte cose così. Ho sofferto a un punto tale la sua uscita dell'archidiocesi che mi domandavo se era possibile ancora restare nella chiesa. No? Con tutto ciò che ho visto, come la struttura può essere disumana, crudele, cativa con un essere umano. Molto di più come Don Helder, che ha dato alla Chiesa la sua vita. Bene. Nel giorno 7 di agosto di 1999, a 5 anni, io sono stato in Recife per una giornata teologica e sono stato a visitarlo. Lui veniva dell'ospedale, era nella casa sua, molto, come si dice in italiano, gonfiato, per le cortisone che doveva prendere, per le vene che si avevano... Ebbene, lui mi ha ricevuto, ma io non sapevo se lui mi riconosceva, perché era proprio zitto, e tutto, e non alzava la testa. Dunque, io ho domandato, Don Helder, sa che sono io? Ma io non sapevo se sapeva. E sono stato lì un po' accanto, nessuna parola, nessuna, nulla. E dopo qualche tempo io ho detto, stanco, no? Non devo restare qui, è meglio, ciao. E io ho detto, mi vado, mi disse una parola, mi dia una parola, baixate sua mão, e silêncio. E eu pensato, e de improviso, lui ha fatto un sforzo così, mi segurava la mano, fatto un po' più di forza, e mi ha detto non lasciare cadere la profezia. E per me questa è una parola di vita. Una parola di vita, non lasciare cadere la profezia. Io so che 1982 lui ha un amico, aveva un amico, che è Jerônimo Podestá. Jerônimo Podestá è un vescovo sposato, un vescovo cattolico e argentino che si aveva sposato con Clelia Lúrio e che è stato vescovo, diciamo, non riconosciuto, il Vaticano non più, è come se non esisteva, però lui è stato nella sua diocesi, celebrando con le sue... E Don Helder sempre è stato amico di lui fino al final. Lo riceveva nella casa sua, quando andava a Rio de Janeiro li trovava, a lui e a sua sposa. È stato proprio un amico di Don Helder, fino al final. È morto adesso, dopo Don Helder. Don Helder è morto prima. E io ho letto una lettera di Don Helder a Jerônimo Podestá, una lettera in 1982, dicendo: di qui a 3 anni esco della diocesi, se Dio mi dà lucidità e salute, voglio consacrare gli ultimi tempi della mia vita a proponere un concilio Gerusalemme II, no? E questo concilio Gerusalemme II lui spiegava che non voleva dire che il concilio doveva essere in Gerusalemme, però che era nell'spirito, no, di quello che è stato l'incontro degli apostoli, che ha fatto il cristianesimo uscire della chiusura della cultura ebraica. E dunque oggi voleva dire fare una chiesa che sia veramente non occidentale solo, no? Una chiesa è africana, brasiliana, asiatica, australiana, etc. E era il suo sogno. Oggi io lavoro per fare possibile questo sogno.
E beh, dopo quel che ha detto il nostro Marcello, c'è poco da aggiungere. Bravo Clotilde, sai, l'abbraccio per tutti noi. Ma insomma, ci hai dato speranza, bravo Marcello, grazie proprio. Quel disegno che vedete lì l'ha fatto Anna Contessini. Se tu Anna venissi qui un momento ce lo spieghi, perché è molto carino. E sei stata presa perché Don Helder, chi non l'avesse conosciuto Don Helder, è proprio lui, con quegli occhi così... Prendi il microfono, Anna.
Sì. Ciao, mi presento, Anna Contessini. Sì, quando Gianni mi ha detto di fare il disegno, perché aveva visto altre cose che io ho fatto, ci ho pensato molto, cioè perché non conoscevo, dico la mia ignoranza, mi scuso con tutte le persone che ne hanno parlato, non conoscevo, non ne avevo idea. Poi Gianni mi ha spiegato che c'era una sorta anche di silenzio, per cui, vabbè, mi giustifico. E sono andata a rileggermi quel libro che diceva, Intervista con la storia, di Oriana Fallaci. È stato un caso, ho cominciato a fare ricerche su internet, ho visto che c'era questo disegno, questo libro, sono andata a riprenderlo e mi ha colpito e mi ha cominciato a affascinare. Infatti tutte le sere telefonavo ai miei amici e dicevo, ma sai che ha fatto? Cioè, quello che ha colpito me, sono state poi le varie frasi che ci ho scritto intorno, quello che ha colpito me è stato forse, anche perché insegno in un liceo, quindi forse è stato questa mancanza di speranza che vedo nei miei alunni e questo messaggio di speranza, che come cristiana mi sento un po' frustrata in questo messaggio di speranza, perché quando mi dicono, ma perché ride professore? Ma che c'è da ridere? Ma perché è così contenta? Per me un cristiano triste è un tristo cristiano, cioè è veramente, cioè che messaggio porto? Quindi Helder, cioè scusate se lo chiamo così, uno che non l'ho conosciuto, mi ha colpito, e infatti forse era fuori luogo, però mi ha colpito il fatto che vivesse nella porticina verde accanto alle Grete Las Fronteras e non nel palazzo, mi ha colpito che avesse i polli fuori la casa e non i pavoni o altro, mi ha colpito che avesse questa famosa catena in ferro con la croce in legno. Non l'ho conosciuto, ringrazio chi è che ne ha parlato, perché io da sola non ci sarei mai arrivata a conoscerlo così come me l'avete detto. Continuo la conoscenza, continuerò a approfondirlo, perché secondo me, ecco, come diceva lui, si è giovani sempre, si è giovani finché si ha una ragione di vivere. E non perdete la speranza, la fame sarà vinta. O questa frase bellissima, se non ce la fai a portare le persone sulle spalle, perché ci pesa tutto a noi, portiamole nel cuore. E questo credo che sia una cosa bellissima, e ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone che sono qui, che me l'hanno fatto conoscere.
In questi giorni esce in Brasil un film commerciale di una regista di Brasilia che ha fatto per 4-5 anni la ricerca do Helder, Il Santo Rebelde. È un documentario, lei infatti non ha trovato molti si archivi di televisione o di cinema o di altri in Brasília, exatamente pela censura della ditadura, trovato in Europa. Dunque si vede molte immagini di Don Helder in Germania, in Francia, in Italia, e meno in Recife, in Brasil, perché non aveva. Però di qualsiasi forma lei ha fatto un film di una ora e 15 minuti che certamente passerà qui brevemente, in breve.
Oh, se, ma breve, se qualcuno volesse dire del popolo di Dio qua un piccolo interventino, due o tre, perché se no facciamo troppo tardi, sarebbe il benvenuto.
Io mi ricordo dell'ammirazione che Don Helder manifestava per un teologo italiano che ha dato una collaborazione meravigliosa in America Latina, Giulio Girardi.
Bravo.
Don Helder lo teneva muito. Teneva, suo nome era per Don Helder un riferimento di una teologia europea latinoamericana.
Bravo Giulio, vedi che a volte a forza di seminare arrivi anche a Recife.
Ma io sono Mauro e volevo dire questo, sono nato nel 46 e me lo sono sentito tutto Camera, cioè è stato uno degli uomini, vorrei dire, che ha più contribuito alla mia formazione, a quel poco di formazione o quel tanto che ho, e che comunque ha contribuito molto alla mia ricerca, soprattutto nel discorso di cercare di coniugare quella che allora era la mia fede in Gesù e nel Vangelo, e di coniugarla con l'impegno politico, con l'impegno sociale e talvolta anche con l'impegno culturale. È stato un personaggio di notevolissimo livello, secondo me, e oggi chi mi ha preceduto ha fatto molto bene a ricordarlo, è uno dei tanti oggetto del silenzio, non soltanto da parte della Chiesa Cattolica, ma anche da parte di altre forze politiche o culturali, che pure all'epoca, mi ricordo, nei confronti di questo personaggio come nei confronti di altri, erano molto attenti. Allora io credo che uno dei compiti essenziali oggi, la nostra funzione, che poi voglio dire, insomma, dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali dell'essere cristiano, l'Eucarestia, no? Per chi ci crede, qual è l'importanza fondamentale dell'Eucarestia? Non è tanto, non ci credo più nel mangiare il corpo di Cristo, è nel ricordare questa persona e soprattutto ricordare quello che ha fatto, che è poi quello che l'ha portato a morire in croce e non altre cose. Allora la funzione della memoria, la funzione del ricordare, io credo che dovrebbe essere una funzione importantissima, e però a questo punto lo dico con un po' di amarezza, non soltanto nei confronti di personaggi comunque abbastanza noti come Helder Camara. Io l'ho detto anche in una celebrazione un paio di settimane fa nostra qui in comunità, e però mi sono reso conto che questa cosa è passata completamente sotto il silenzio. Non vorrei che anche tra di noi ci fossero persone da ricordare di serie A e persone da ricordare di serie B. Allora, visto che noi stiamo facendo una celebrazione, una commemorazione, un anniversario, io ridico ancora una volta qui oggi, come l'ho detto 2 settimane fa, che qui ci abbiamo il 20° anniversario della morte di un prete, un uomo giusto, stato definito da Nuto Revelli in un preziosissimo libretto di un centinaio di pagine. Un prete che come Camara, magari con meno clamore in qualche modo, forse con un po' più di contraddizioni, è stato in galera durante il fascismo perché, armato soltanto del suo spirito evangelico, è stato picchiato dai fascisti, è stato messo in carcere, è stato mandato al confino, ha lavorato per salvare gli ebrei, tant'è vero che lo Stato di Israele lo ha fregiato del titolo di uomo giusto. Negli anni 70 è stato, come si dice in termini tecnici, ridotto allo Stato laicale da Paolo VI, dalla Chiesa di Paolo VI. Ecco, io credo che anche figure di questo genere, che sono sicuramente più modeste anche dal punto di vista intellettuale di un Don Helder Camara, beh, credo che anche queste figure, come non solo lui, ma come altri, dovrebbero ricordarli, essere ricordati. Siccome questo personaggio, questo prete spretato, è morto il 25 settembre di 20 anni fa, beh, mi piacerebbe che ci fosse una serata dedicata anche a lui da parte della comunità. Grazie. Si chiamava Raimondo Viale, e per chi volesse, era di Cuneo, nella zona di Cuneo, e c'è questo bellissimo piccolo gioielletto di Nuto Revelli, 106 pagine, edizioni Einaudi, e c'è tutta la sua storia.
Ok, allora facciamo terminare il nostro bravo Ettore, perché lo merita giustamente. Per tutte le cose. Vabbè, ma dobbiamo chiudere, quindi Ettore, ti do questo grande onore. Dai, sì.
Grazie. No, mentre parlavamo, tutti mi sono venute in mente 2 o 3 cose che mi pare che potrebbero interessare soprattutto i giovani che non hanno conosciuto questa figura. Una, cercate le poesie esistono, cercate le poesie di Helder Camara, perché sono delle bellissime poesie, sono state tradotte anche molto bene. Ci sono 2 libri della Cittadella Editrice, uno mi pare che si chiama Chi sono io, e l'altro porta il titolo di un libro brasiliano che dice Le 1000 ragioni per un vescovo. Questo è molto bello. Una di queste poesie mi è piaciuta molto, mi ha fatto venire in mente Nicoletta quando diceva che lui pensava anche globalmente alle persone. Lui racconta, perché pigliava spunto da qualunque cosa, da questioni, da oggetti e situazioni molto feriali. Vede passare un autobus pubblico con su scritto completo, e lui prega nella poesia che io non diventi mai una persona che mette un cartello del genere. Secondo, siccome si è parlato di altre persone nel contesto di Helder Camara, Helder Camara aveva una delle cose che mi colpivano di più: manifestava una chiara allegria di essere amato da Gesù e di essere inserito in una grande avventura. Ed era lo stesso riso, ci pensavo proprio un momento fa, lo stesso riso di Giorgio La Pira. Helder Camara e Giorgio La Pira ridevano allo stesso modo, con questa felicità infantile. E la terza cosa che volevo unire nel ricordo di Helder Camara a Monsignor Romero. Monsignor Romero e Helder Camara si incontrarono a Puebla, alla seconda conferenza dei Vescovi dell'America Latina, e Romero rientrò piangendo nella sua casa e scrisse una pagina di diario dicendo: finalmente mi sono sentito capito, finalmente qualcuno mi ha dato forza. Ecco, credo che questa capacità di dare forza sia quello che noi possiamo chiedere attraverso la nostra memoria a Helder Camara e a tutte le persone che come lui ci hanno donato la speranza che è ancora in noi. Allora,
come diceva prima Stefania, io sono Giorgio del CIPAX, lei è Stefania del CIPAX, no? Nome e cognome. Volevo solo esprimere la mia gratitudine per questa serata, perché abbiamo sentito tanta passione, tanta commozione, tanta convinzione che ci ha portato in un clima molto bello. È un po' l'inizio quest'anno dell'attività del CIPAX e della comunità, ben credo, attività pubblica, quindi è la prima serata e non poteva cominciare meglio di come è cominciata questa sera. Tra l'altro, curiosamente, il nostro programma per quest'anno, credo, adesso lo stiamo costruendo, del CIPAX, sarà proprio un po' sulla falsariga di questo, cioè dei racconti, come è stato questa sera, dei racconti sui maestri che sono state le radici della cultura del Novecento, le radici un po' nascoste, un po' meno oggi ricordate. Quindi crediamo che la cifra proprio del racconto, come l'abbiamo sentito questa sera, sia molto meglio di qualsiasi discussione teorica, di qualsiasi problematica, ma porti proprio la vivacità dell'esperienza di queste persone. Quindi questo programma lo stiamo costruendo, se qualcuno di voi ha voglia di partecipare, non anche di salire alla nostra piccola sede, così lavoreremo insieme su questo progetto che fra l'altro credo si concretizzerà in un giovedì, credo mi diceva Gianni prima, forse il terzo, forse il secondo di ogni mese, quindi sarà sempre un appuntamento in questa serata di giovedì, e quindi già ve lo dico adesso e poi lo costruiamo insieme. Grazie.